Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 17 gennaio 2006. A parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi parlando di giornali e di giornali che cambiano con l'avvento dei media elettronici e segnalo l'apertura della sezione Cultura e Spettacoli della Stampa affidata a Vittorio Sabbadin, anzi ad un stralcio del primo capitolo di un libro in uscita per Donzelli, l'ultima copia del New York Times. Il giornalista della Stampa racconta di un mondo che sta cambiando in fretta nel campo del giornalismo, soprattutto perché appunto i media elettronici lo stanno sfidando, coinvolgendo anche una nuova generazione di consumatori. E Sabbadin innanzitutto segnala l'opinione di uno dei più importanti editori al mondo, Rupert Murdoch, che il 12 marzo 2006 con una citatissima conferenza disse che i giornali dovranno adattarsi perché stiamo parlando di una nuova generazione di consumatori di media che è davanti a noi e chiede di ricevere informazioni quando le vuole, dove le vuole e come le vuole. I giornali dovranno adattarsi appunto perché i loro lettori ora chiedono di ricevere notizie su una gran varietà di piattaforme, siti web, iPods, telefonia mobile, laptop. Credo che i quotidiani, continua Murdoch, avranno ancora molti anni di vita, ma sono anche convinto che nel futuro l'inchiostro e la carta saranno uno, solo uno dei molti modi con i quali comunicheremo con i nostri lettori. Quindi Sabbadin spiega dal suo punto di vista che le nuove tecnologie non sono solo pericolosi concorrenti nella trasmissione delle informazioni come lo erano stati il telegrafo, la radio, la prima televisione, ovviamente sta parlando della carta stampata, hanno cambiato lo stesso tessuto sociale nel quale operano, modificandone le abitudini e scandendo in modo diverso il tempo della giornata di ogni persona. Probabilmente l'unica e vera banale ragione per la quale i giornali vendono meno copie che nessuno ha più tempo di leggerlo. Le nuove tecnologie dell'informazione sembrano essere state progettate per non lasciarci mai soli. Da quando usciamo da casa, quando la sera ci sediamo in poltrona, abbiamo decine di possibilità diverse di comunicare e di essere informati. Un'analisi di fondo, sempre nella stessa pagina, è affidata a Giuseppe Culicchia, che titola La generazione di Super Mario. E appunto segnala le parole di John Naughton contenute nel libro di Vittorio Sabbadin, esperto di media dell'Observer, che continua a riflettere proprio sul cambiamento del target, del lettorato dei quotidiani, ovviamente soprattutto i giovani. E dice John Naughton: in ogni altra industria la scoperta che i tuoi potenziali futuri clienti non sono interessati a comprare il tuo prodotto avrebbe come conseguenza un'indagine per scoprire che cosa c'è che non va nel prodotto, ma nell'industria dei giornali si tende ancora a pensare che c'è qualcosa che non va nel cliente. Un'analisi impietosa, ma probabilmente non del tutto peregrina, è più o meno sulla stessa falsa riga. Segnalo fondo pagina della pagina dei commenti del Sole 24 Ore una intervista a Al Varian, 62 anni, insegna alla School of Information dell'Università di Berkeley, ha tenuto ieri una conferenza presso la LUIS di Roma, intervista a cura di Rossella Bocciarelli. E in questo caso si parla di come Google e i motori di ricerca e internet in generale abbiano cambiato la vita e la natura dei mass media. La domanda di Bocciarelli verte sul fatto che tra i quotidiani è già partita la corsa a confezionare gli articoli in modo da farli apparire in cima alla lista delle voci selezionate da Google. C'è chi si chiede se così non si vada verso uno stravolgimento del modo di fare informazione. non credo che sia davvero partita la corsa. Peraltro molti giornali non hanno gli archivi liberi e comunque insomma il posizionamento sui motori di ricerca ha un po' più di anni, ma tant'è, la questione è comunque interessante. Infatti al Varian risponde: la questione è che se i giornalisti debbono scrivere per il lettore o debbono scrivere per il motore di ricerca, e io le rispondo: è ovvio che si deve scrivere per il lettore, ma il problema è che dal lettore bisogna farsi trovare, bisogna riuscire cioè a catturare la sua attenzione. È una questione antica per chi fa giornalismo, anche le riviste più blasonate mettono le belle ragazze in copertina. L'enorme ricchezza di informazioni fornite su internet dai motori di ricerca ha il suo lato positivo, ma ha anche un aspetto negativo, ed è quello che di per sé la grande quantità di informazioni riduce l'attenzione degli utenti. Tanto più importante dunque riuscire a richiamare l'attenzione dell'utente mediante la scelta delle parole chiave. Segnalavamo un po' di giorni fa la dichiarazione del ministro delle comunicazioni Gentiloni di un impegno concreto di questo governo a far sì che il digital divide, ovvero la mancanza di connettività che è presente anche in Italia, soprattutto tra le città e le zone rurali o non del tutto urbanizzate, e quindi l'obiettivo è quello del 100% di broadband, ed è un obiettivo che passa attraverso un comitato interministeriale per la banda larga, e in questo comitato interministeriale ci sta anche Linda Lanzillotta, ministro degli affari regionali. La intervista sull'argomento Paolo Barbieri sul Corriere delle Comunicazioni, in cui la Lanzillotta racconta che la prima cosa da fare, la priorità dalla quale bisogna partire, è il censimento di tutto quello che esiste, di tutte le risorse che ci sono sul tappeto, per fare un piano di utilizzo che sia più razionale, più efficiente, sia pubblico che privato. La seconda cosa da fare già nel 2007 è partire con la concessione delle licenze per le frequenze WiMAX, ovvero quelle frequenze, aggiungo io, che erano rimaste bloccate per molti anni e solo recentemente sbloccate con un accordo col Ministero della Difesa che le possedeva. Sarà molto importante, continua Lanzillotta, per la copertura dei territori svantaggiati, che sono ai margini della diffusione della rete veloce e possono trarre da questo un eccezionale vantaggio in termini di crescita economica. Quindi la Lanzillotta continua a spiegare la strategia di azione per conseguire il 100% di connessione, di connettività in tutta Italia. Segnalo solo l'ultimo scambio di battute, perché mi aveva colpito anche a me quando uscì la piccola notizia, e lo segnalammo anche su Quinta di Copertina. Domanda Barbieri: che c'è ancora un problema forse di insufficiente consapevolezza nel mondo politico dell'importanza sociale delle nuove tecnologie. Ma qualcosa si muove in Parlamento, è appena nata un'associazione Amici delle Nuove Tecnologie che si propone di diffondere questa consapevolezza. Appunto, a me colpì questa associazione Amici delle Nuove Tecnologie, che non si capiva se era una butade o un inizio di lobbying seria e anche transpartitica e transcoalizioni, e risponde a Lanzillotta: non lo sapevo, mi sembra un'iniziativa utilissima, un lobbying virtuoso, forse anche per motivi generazionali, visto che non abbiamo un ceto politico particolarmente giovane, c'è bisogno davvero di aumentare il grado di attenzione su questi temi da parte della politica. Ultime due brevi segnalazioni su Tutto Scienze, inserto della Stampa. C'è un articolo di Valerio Mariani che parla di video come il vero dominatore del 2006 e anche sarà quello del 2007, l'anno delle immagini su tutti i supporti, dai telefonini ai mini lettori. Quindi parla di tutta una serie di tecnologie che porteranno il video dovunque, e in realtà anche andando a leggere la storia tra virgolette recente di internet, il video è stato davvero la chiave di volta per alcune applicazioni di successo e anche per un'innovazione in varie tecnologie. Ma da video ai videogame probabilmente cambia un po' il punto di vista, E infatti trovo sul Sole 24 Ore la segnalazione di una intesa tra i ministri dell'Unione Europea per un'azione comune di contrasto contro i videogame violenti. Mi ha incuriosito il modo attraverso cui hanno deciso i ministri degli interni e della giustizia europei riuniti al Consiglio informale di Dresda di avviare un pressing su ideatori, produttori e distributori affinché i giochi più truculenti non vengano immessi sul mercato, ovvero come hanno fatto a decidere. Per qualche minuto hanno guardato sul grande schermo l'agghiacciante serial killer di Manhunt, il controverso videogioco accusato 2 anni fa di aver condizionato in Gran Bretagna un giovane che ha ucciso a martellate l'amico 17enne. E quindi non hanno potuto, scrive Enrico Brivio, esimersi al trovarsi d'accordo sull'esigenza di dare un giro di vite ai controlli e alle pene per la vendita di videogame violenti. Addirittura il ministro della giustizia Clemente Mastella: il problema è trovare il modo di evitare che certi videogiochi finiscano nelle mani dei ragazzi, che sono per la punibilità di chi produce e di chi vende certi giochi. Il mio punto di vista su questi giri di vite, sui videogiochi, forse si legge in sottofondo, ma comunque ognuno si farà una sua opinione. Questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata piena di connettività e l'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.